Buonasera, shalom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera tratteremo la parasha di Tetzaveh e ci troviamo all'entrata del quinto giorno del mese di Adar 1 5771 e ci troviamo l'8 febbraio 2011. In questa parasha si continua a narrare i dettagli della costruzione del santuario, del tabernacolo mobile che si faceva nel deserto. Infatti, le parashot, le porzioni che trattano il tabernacolo sono 4/5. La parasha della settimana scorsa, Terumah, inizia a descrivere, inizia l'ordine che Hashem dà al popolo di Israele di costruire il santuario. E lì troviamo l'ordine di costruire l'Aronna Kodesh, l'Arca Santa, l'ordine di costruire la Menorah, l'ordine di costruire altri oggetti, Kaporet. Questa parasha continua l'ordine che Hashem ha dato al popolo di costruire il tabernacolo. E qui troviamo in questa parasha di Tetzaveh l'ordine di costruire, di realizzare in questo caso gli abiti dei sacerdoti e in particolare gli abiti del sommo sacerdote. I Kohanim, i sacerdoti del santuario, loro avevano quattro abiti particolari. Il Kohen Gadol, invece, aveva otto abiti. Quattro più quattro. I quattro del Kohen normale, più altri quattro abiti. In totale lui ne aveva otto. Ebbene, anche se i Kohanim, sacerdoti, erano abbastanza simili al sommo sacerdote, tutti quanti appartenevano alla classe dei Coanim. In realtà la Torah ci insegna che il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, è molto più alto ed è superiore in gran lunga dagli altri coanim. I suoi abiti non solo erano il doppio degli altri, ma anche il sommo sacerdote aveva gli abiti in oro, a differenza degli altri sacerdoti, che i loro abiti invece erano bianchi. Per cui abbiamo una differenza di quantità, il doppio per esattezza, da 4 a 8. Abbiamo una differenza di qualità, mentre i Coanim avevano gli abiti bianchi, il sommo sacerdote li aveva d'oro. Oltre a tutto questo, c'è una grande differenza di come erano fatti questi abiti aggiuntivi. Erano molto particolari e questa sera parleremo di uno dei particolari di questi abiti aggiuntivi che aveva solo il sommo sacerdote. La Torah ci insegna che il Kohen Gadol aveva un abito che si chiamava Me'il, che in ebraico moderno Me'il vuol dire cappotto. Nel caso del Kohen Gadol era un abito che indossava. Questo mail era composto in maniera molto particolare, tessuto molto particolare. Alla fine del mail c'era una decorazione. Questa decorazione era fatta di melograni e di campanelline. E quando il Kohen Gadol entrava nel santuario, si sentiva arrivare, si sentiva il rumore. Come dice la Torah, e si sentirà la sua voce quando lui arriverà nel santuario. Questa sera vorrei approfondire due concetti relativi all'abbigliamento del Kohen Gadol, del sommo sacerdote, e trarne due insegnamenti pratici molto importanti di vita. Il primo insegnamento breve riguarda il rapporto tra le azioni e i sentimenti. La nostra vita, il nostro quotidiano è composto da azioni e da sentimenti che accompagnano queste azioni. Ci sono dei casi in cui noi facciamo delle azioni in maniera fredda, facciamo delle azioni senza sentire il significato, dei favori senza sentirli dentro, e ci rendiamo conto che la mancanza di sentimento causa una mancanza nel valore dell'azione. Sentiamo che qualcosa manca. Dall'altra parte troviamo delle persone che hanno dei sentimenti, ma gli mancano le azioni. Sentono di fare tante belle cose, ma poi le cose non le fanno. Ebbene, ognuno deve cercare nella vita di sentire, di essere preso dentro e anche di agire, di portare questi sentimenti fino all'atto pratico. Purtroppo però ci sono dei casi che noi siamo in uno stato d'animo che non abbiamo voglia, non abbiamo entusiasmo, siamo giù e non troviamo l'espressione, il sentimento adatto per accompagnare delle azioni che noi vorremmo fare. E molti di noi, in questi casi, rischiano di non agire perché non sentono quello che vorrebbero fare. Ad esempio, alcune persone sentono che un amico ha avuto una buona notizia, si è fidanzato. Però questo amico non è un amico che gli stanno molto che sono molto in sintonia. Allora, delle volte si vorrebbe dire auguri Mazal Tov, però dall'altra parte ci si chiede, però sento veramente questa gioia di aver sentito che il mio amico si è fidanzato? No, non la sento così tanto. Allora dire Mazal Tov in maniera meccanica non ha significato. Allora sai cosa? Molti dicono, non dico Mazal Tov. Oppure aiutare un amico in maniera meccanica, senza sentire la gioia, la felicità, interesse di farlo, ma giusto perché devo farlo. È una cosa giusta secondo l'ebraismo? Come si può risolvere, rimediare questo atteggiamento, questo stacco che c'è tra il nostro sentimento e l'azione? Questo può anche succedere nella preghiera. Qualcuno dice: voglio pregare, ma non me la sento di pregare. Siccome non me la sento, allora non prego. Non voglio dire parole con la bocca, io voglio dire parole col cuore. Siccome col cuore non le sento, allora non le dico per niente. Non voglio fare il robot. Per capire come relazionarci a questo tipo di problema, per capire come far nascere le emozioni, perché i sentimenti non nascono da soli. Ci sono delle persone che di natura hanno molto entusiasmo, molto gioia di fare, e hanno già tanti sentimenti. Ci sono delle persone che o non ce le hanno, oppure ci sono delle persone che hanno tanta gioia di vivere, entusiasmo, e ci sono delle persone che o non ce l'hanno, oppure in quel momento sono depressi. Cosa dobbiamo fare per accendere la gioia, per schiacciare il bottone e accendere la luce? Quando noi ci troviamo davanti a una situazione in cui noi siamo passivi, non abbiamo ispirazione, siamo disinteressati di farla, c'è un consiglio molto importante che la Torah ci dà tramite gli abiti del Kohen Gadol. Quando noi leggiamo gli abiti del Kohen Gadol, il sommo sacerdote, che lui aveva degli abiti particolari. Questi 8 abiti che abbiamo citato prima erano fatti in maniera molto speciale. C'erano 12 pietre, il pettorale, c'era il cappotto che trasportava il pettorale. Come mai il Kohen Gadol, che aveva una funzione così alta nel santuario, era un uomo così speciale, lui doveva apparire, doveva vestirsi con tutta una serie di cose? Per quale ragione? Uno dei commentari molto antichi dice: che la ragione di tutti questi abiti, di tutta questa apparenza, di tutta questa sembianza che aveva il Kohen Gadol, questo voleva, aveva come scopo di risvegliare nel Kohen Gadol, nel sommo sacerdote, l'entusiasmo, la gioia, il calore per fare quello che lui faceva. In altre parole, la Torah qua ci sta dicendo che il cuore segue le azioni. E se una persona pensa che lui, non avendo sentimenti, non avendo cuore, è meglio che non fa niente, sta facendo un gravissimo errore. Per quale ragione? Perché i sentimenti nascono grazie alle azioni. È vero che i sentimenti provocano le azioni, ma anche è vero il contrario, che le azioni possono provocare sentimenti. E se qualcuno si trova in uno stato passivo, disinteressato, non si sente di fare qualcosa e dice: come posso salutare una persona se non lo sento veramente? Aiutarlo se non lo sento veramente, augurargli il masato se non lo sento veramente, pregare se non lo sento veramente. Viene la Torah ci dice: attenzione, è sempre meglio sentire prima di fare le cose. Ma se non senti niente, non aspettare di sentire per fare quello che vuoi fare. Perché se inizierai ad agire, le cose cambieranno e inizierai anche a sentire. Noi sappiamo che la forza dell'azione è superiore a tutti i livelli. Perché quando noi ci troviamo nel mondo dell'azione, siamo nel mondo fisico, pratico. E stiamo toccando il livello più basso che c'è nel mondo, ma è quello che è radicato più in alto. È talmente forte l'azione che quando noi agiamo, noi facciamo partire un meccanismo che automaticamente sveglierà il nostro cuore, sveglierà il nostro cervello. Questo un po' è spiegato nella Chassidut quando si parla della parola. Quando una persona sta parlando qualcosa, inizia a capire molto meglio quello che dice. Quando una persona, ad esempio, quando una persona, ad esempio, sta riflettendo qualcosa di molto complicato e non riesce a capirlo, quando lui prova a spiegare a qualcuno, allora in quel momento si illumina. Com'è possibile che spiegare a qualcuno qualcosa può illuminare il cervello della persona? In teoria, quando uno spiega a qualcuno, lui si abbassa di livello, lui scende dal mondo del pensiero al mondo della parola. E uno scendendo in basso dovrebbe allontanarsi dalla luce, dall'intelletto, perché sta cercando di comunicare con l'esterno. E invece noi sappiamo che esattamente quando una persona parla, lui riesce a trovare delle rivelazioni altissime. Rabbi Akiva dice, ad esempio: ho imparato molto dai miei maestri, di più dai miei compagni, ma ancora di più dai miei alunni. Sapete perché? Perché più una persona scende in basso, più lui riesce a toccare dei livelli più radicati nella sua anima, più alti. Come un muro, che la pietra che sta più in alto cade più in basso, più lontano. I livelli più bassi hanno come radice una fonte più alta ancora. Più un livello è basso, più la sua fonte è alta. Il livello di parlare è un livello più basso di pensare. Questo è il livello di rivelazione, quando parliamo di rivelazione. Ma quando parliamo della radice della parola, la radice della parola è superiore. Quella ha come fonte, come radice molto più, un livello molto più alto di quello del pensiero. Ed è per questa ragione che si spiega nella Chassidut che la parola è superiore all'intelletto, perché scendi più in basso, arrivi a toccare la radice della parola, che è molto più alto del pensiero. E questo vale anche a livello di azione. Quando una persona scende in basso nel livello dell'azione, è vero che sta scendendo di livello, ma in realtà questa discesa porta la persona a salire in alto, a toccare dei livelli molto alti. Porta la persona a svegliare qualcosa di nascosto. E se noi pensiamo che se non abbiamo sentimenti, noi non dobbiamo agire, ebbene, cari amici, questo è un grave errore. Perché l'agire ci aiuterà a sviluppare i sentimenti che ci mancano. Il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, lui aveva una grande responsabilità. Lui aveva sulle sue spalle da portare avanti tutto il popolo di Israele. Lui aveva il dovere di servire nel Tempio e di essere il tramite tra il popolo e Hashem. In particolare nel giorno di Kippur, lui doveva rappresentare Am Israel. E il giorno più importante dell'anno era nelle sue mani. One man for one nation. Una persona per tutta la nazione. O come si dice in italiano, uno per tutti e tutti per uno. Il Kohen Gadol era il giorno, nel giorno di Kippur, era il giorno che lui proprio era l'uomo di tutti e tutti erano per lui. E lui doveva vestirsi in maniera particolare. Tutto l'anno lui doveva portare degli abiti particolari. E noi riflettiamo come mai, perché? E la risposta è: la grande responsabilità che aveva il Kohen Gadol non poteva rischiare di venire a mancare nelle sue preghiere, nelle sue funzioni, non poteva mancare l'entusiasmo che un Kohen Gadol doveva avere. E siccome poteva rischiare il Kohen Gadol di non essere all'altezza, di avere entusiasmo, gioia, i sentimenti per rappresentare il popolo di Israele, Hashem ha detto: Kohen Gadol, tu devi avere degli abiti molto particolari, e mettendo questi abiti, anche se per caso ti trovi in un giorno in cui non ti senti all'altezza di avere i sentimenti adatti per rappresentare tutto il popolo di Israele, questi abiti ti faranno luce, ti aiuteranno a capire la tua grande responsabilità. Lo dovresti già sentire da solo, perché sei un Kohen Gadol, ma se per caso tu non lo stai sentendo, se per caso non ti rendi conto del tuo grande livello, della tua grande responsabilità, tramite le azioni, tramite il tuo abbigliamento, tramite l'esterno, questo dovrebbe aiutarti a capire, a sentire quello che non riesci a sentire. C'è un detto in italiano: l'abito non fa il monaco. Per cui una persona non è importante come è vestito, quello che conta è il sentimento interno, non è l'abito esterno. È vero, ma dice la Torah che anche se l'abito non fa il monaco, il sommo sacerdote, deve avere un abito speciale. tramite questo abito speciale, che solo lui doveva indossare, e solo quando lui serviva nel santuario doveva indossare, fuori non doveva indossarlo. E senza questi abiti lui non poteva servire. Ebbene, grazie a questi abiti lui poteva risvegliare in sé l'amore verso Hashem, il sentimento giusto e rappresentare con dignità tutta la nazione di Israele. Se ci capita di arrivare a un matrimonio tutto di fretta e con i disagi della vita, i problemi della vita, arriviamo a un matrimonio e non siamo in buono stato in uno stato d'umore adatto, e vediamo che la gente sta ballando, sta gioiendo, sta festeggiando e noi non ce la facciamo. Cosa mi metto a ballare se non lo sento veramente? Ci dice la Torah, fai come il Kohen Gadol. Indossa degli abiti speciali. Agisci. Lascia che l'esterno trasporti l'interno. Buttati dentro, inizia a ballare, vedrai che i sentimenti verranno. Se senti che un amico tuo ha bisogno di aiuto, però in realtà ti sta antipatico, è una persona che conosci, ma non è proprio un amico. Allora ti viene il dubbio, come faccio a aiutarlo se veramente non viene dal cuore? Ti dice la Torah, l'azione è quello che conta. E l'azione risveglia il sentimento. Agisci, vedrai che il sentimento verrà. È arrivato l'orario di pregare e non te la senti di pregare, non hai voglia di farlo. E potresti pensare, non lo sento dentro, non voglio pregare. Ci dice la Torah, fai come il Kohen Gadol, prendi un siddur, aprilo, inizia a recitare le parole a voce alta, agisci. Dici le parole a voce alta con attenzione, sicuramente questo risveglierà i tuoi sentimenti. Le azioni fatte con impegno, con devozione, possono creare dei grandi sentimenti. Certo, se uno agisce in maniera fredda, sarà difficile che lui risveglierà qualcosa. Ma se uno si butta nella mischia dove ballano tutti e inizia a ballare. Non lo sente, ma si butta. Inizierà a sentirlo. Prende siddur, inizia a dire le parole con kavanah, cioè con concentrazione, parola per parola. Inizierà a sentirlo. Ricordiamoci che il cuore segue l'azione. E ricordiamoci anche che i livelli più bassi, come la parola e l'azione, che è ancora più bassa, anche se sono giù, ricordiamoci che la loro fonte è molto su. È molto alta ed è ancora più alta dei sentimenti, dell'intelletto addirittura. E tramite i livelli in basso noi possiamo arrivare a toccare l'essenza dell'anima, a risvegliare qualcosa che non riusciremmo a fare se non tramite la parola e tramite l'azione. Ricordiamoci che i sentimenti seguono l'azione e ricordiamoci l'esempio del Kohen Gadol. Un altro argomento, sempre relativo al Kohen Gadol, al suo abbigliamento, abbiamo detto prima che c'erano delle campanelle, c'erano dei melograni e c'erano delle campanelle che suonavano e si sentiva il Kohen Gadol. Ed è molto strano il fatto che nel santuario Hashem ci dice che il sommo sacerdote, che il servizio più elevato che c'è nel santuario doveva essere fatto con rumore. Doveva essere fatto con pubblicità. E si sentirà la presenza, l'arrivo del Kohen Gadol, perché quando lui camminava sentivano tutti gli abiti che facevano rumore. Trovo molto attuale questo argomento, questo secondo argomento che tratteremo adesso. Perché noi adesso ci troviamo in una generazione, in un mondo che è molto rumoroso. Noi ci troviamo in un mondo dove non esiste più il privato. Non parlo solamente di Presidente del Consiglio che è indagato per tutte le sue sciocchezze e festini di bunga bunga. Parlo di ogni persona. Ogni persona è schedata, controllata, satelliti. Oggigiorno quasi non c'è più la differenza, la divisione tra pubblico e privato. Ci sono tutte le leggi sul privacy, per tutelare la privacy, che poi alla fine ci troviamo in un mondo che non esiste privacy. Tutto ciò che noi diciamo viene registrato, i satelliti ci guardano e ci controllano dovunque ci muoviamo. Ebbene, cari amici, cerchiamo di capire come mai il significato e l'insegnamento di questo fatto, se positivo o no, sicuramente è positivo, in un certo senso, da un certo punto di vista. Perché il sommo sacerdote, lui doveva far rumore quando entrava, vuol dire che è importante far rumore. Ci troviamo in una generazione dove domina la collettività piuttosto che l'individualità. Ci troviamo in una generazione, in un periodo nera, dove tutto è chiaro, tutto è rivelato. E vediamo di capire, di riflettere perché e qual è il valore di questo. Prima di fare questa riflessione, vorrei riportare uno studio. Una ricerca recente ha portato alla luce come sempre di più grandi personaggi, star dello spettacolo, sono sempre più collegati in grandi opere di carità. Questo si parlano di numeri, decine e decine di milioni di dollari. Cifre da capogiro. E sempre di più vediamo come grandi personaggi, grandi celebrità hanno desiderio di donare, di aiutare e di far sapere che hanno fatto questa cosa qui. Cosa dice l'ebraismo a proposito di questo? È positivo o negativo? L'ideale dell'ebraismo è quello di fare le cose con modestia, di fare le cose con generosità per il prossimo, non per mettersi in mostra, per prendere meriti. Come troviamo nella parasha di Terumah, dove abbiamo appena letto la settimana scorsa, Mosè dice al popolo: andate a raccogliere voi, io non vado a raccogliere, io non voglio che le persone diano perché sto andando io, perché Mosè viene a chiedere soldi, no. Deber ben Israele, parla al popolo, veicoli Terumah, loro vanno a prendere le offerte, l'offerta deve venire dal cuore. Ma non perché Mosè l'ha chiesto. Una delle fondamenta dell'ebraismo è dare col cuore, dare con l'anima. E non dare perché voglio mettermi in mostra, voglio che tutto il mondo sappia che io ho fatto questa grande opera. Per cui, tutte queste grandi donazioni che fanno questi personaggi, queste celebrità sono opinabili, sono criticabili secondo l'ebraismo a primo pensiero. Però c'è un'altra faccia della moneta. C'è un altro approccio che invece afferma l'importanza di divulgare le opere di bene. Un grande filantropo, voleva dare in maniera anonima una grande beneficenza. E non voleva che si parlasse di lui, non voleva prendere meriti. Voleva far dire di nascosto. Il Rebbe di Lubavitch gli disse: stai sbagliando. Se un palazzo intero è dedicato al tuo nome, è vero che potresti rischiare di essere preso dall'orgoglio o di aver fatto questo per egoismo. Però c'è un altro fattore. Se su un palazzo è scritto il tuo nome e tutti vedono che c'è scritto lì il tuo nome su questo palazzo, altre persone passeranno da lì, vedranno che c'è il tuo nome. E anche loro si sentiranno in dovere, anche loro, di fare anche loro qualcosa in loro nome. E alla fine altre persone avranno beneficio del fatto che tu hai messo il tuo nome. Da una parte c'è sulla bilancia il tuo orgoglio, il tuo egoismo, che verrà premiato se si viene a sapere che l'hai fatto te. Dall'altra parte della bilancia c'è una grande possibilità che molte altre persone potranno gioire e beneficiare del fatto che si è saputo che tu hai fatto, così altre persone anche hanno fatto e ci guadagneranno molte altre persone. Cosa è meglio? In un'altra occasione, il Rebbe ha detto a un presidente di una comunità che sarebbe una buona idea se lui dedicasse ogni giorno qualche minuto per studiare la Torah, essendo lui anche un personaggio dominante, esemplare per la comunità. Anche se fosse solo qualche minuto, ma è molto importante. E poi il Rebbe gli aggiunge, a questo presidente, se poi oltre a studiare la Torah, la cosa non la tieni segreta, è molto meglio. Essendo tu un personaggio rappresentativo, sicuramente tutti quelli che sentiranno che tu studi la Torah ogni giorno, quelli Questo li motiverà a loro anche di studiare un po' tutto ogni giorno. Per cui, da una parte, noi sappiamo che dobbiamo fare le cose di nascosto, dobbiamo fare le opere di bene in maniera pudica, dobbiamo essere umili. Per cui non dobbiamo dire le nostre beneficenze. Il Maimonide dice, infatti, che ci sono 8 livelli di beneficenza. Il livello settimo, che è quasi il massimo, è quello che chi dà non sa chi ha dato. Chi riceve non sa chi gli ha dato. Così né la persona viene umiliata e né chi ha dato si sente orgoglioso perché lui non sa chi ha dato. Per cui è molto importante nell'ebraismo dare beneficenza di nascosto. Per cui da una parte noi dobbiamo dire che è molto più importante dare di nascosto. Dall'altra parte però, il Rebbe dice che è importante pubblicizzare, far sapere, stimolare gli altri a dare anche loro. Dall'altra parte il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, quando lui entrava nel santuario, aveva le campanelle. Faceva rumore, faceva sentire la sua presenza. Come bisogna agire allora? Bisogna far sentire o non bisogna far sentire? Qual è la strada giusta? Qual è la strada della Torah in questo merito? Quando la Torah ordina al sommo sacerdote di fare rumore, di avere un abbigliamento rumoroso, questo sembra richiamare cori da stadio dove chi urla di più è lui che incita di più la sua squadra, i suoi giocatori a giocare meglio. Nello stadio fare rumore e tifare la propria squadra, questo dà coraggio, dà stimolo alla squadra. Beh, ma qua in Gador, nel santuario, cosa serve il rumore? Perché la Torah dà così importanza al fatto che i suoi abiti dovevano essere rumorosi e che si doveva sentire la sua presenza, il suo arrivo. L'uomo più santo. Aveva bisogno di tutto questo rumore per avvicinarsi ad Hashem. Per capire questo, dovremmo fare una riflessione chassidica sulle generazioni di Am Yisrael. Tutto il popolo di Israele, dalla prima generazione all'ultima generazione, è paragonabile a un corpo di un uomo. Le prime generazioni sono come la testa, poi le generazioni seguenti sono come gli occhi, poi la bocca, poi il collo, poi le spalle, poi le mani, poi i piedi. Infatti la prima generazione viene chiamata Dordea, la generazione della saggezza, dello studio, la generazione dell'intelletto. L'intelletto è la cosa più raffinata, più elevata che c'è nell'uomo. Quella generazione vede i miracoli, vede la spaccatura del mare, vede cose che nessuno ha mai visto. Dordea, la generazione del cervello, dell'intelletto, la generazione più spirituale, la generazione che vede le cose che nessun altro ha mai visto. Per cui la prima generazione era quella più alta. Poi ci sono state delle generazioni a livello di cuore, dove quello che contava era i sentimenti verso Hashem, l'amore verso Hashem. Poi ci sono state delle generazioni di mani, dove quello che contava erano le opere di bene. Poi di piedi, gambe, piedi. Noi che siamo l'ultima generazione, lo Zohar, nella Kabbalah, nella mistica, viene chiamata la nostra generazione, la generazione del tallone. Noi ci troviamo nel tallone. E il Rebbe più volte ha espresso questo concetto come il tallone è sì il livello più basso, livello ultimo, ma quando devi attraversare un fiume, devi mettere il piede nell'acqua fredda, ghiacciata. Riesci a mettere la testa in acqua ghiacciata? No. Il piede sì, invece. Acqua bollente. Il tallone è vero che è il più basso livello del corpo, ma è anche il livello che può più sacrificarsi. Noi siamo la generazione del sacrificio. Noi siamo la generazione che deve concludere questo esilio. Noi siamo la generazione che deve tagliare il traguardo finale. Un traguardo lo tagli, lo superi col tallone. È vero che siamo più bassi come generazione. È vero che abbiamo meno spiritualità, abbiamo meno sentimenti, abbiamo meno opere di bene, ma abbiamo qualcosa che nessun altro aveva prima: il sacrificio. Abbiamo l'azione. Camminiamo. Abbiamo il tallone. La nostra generazione ha un ruolo fondamentale. E noi dobbiamo mettere in risalto il valore della nostra generazione, ovvero il fatto che noi dobbiamo attraversare e concludere questo esilio. Per concludere l'esilio non c'è bisogno della testa, né delle mani, né delle gambe, ma ci vuole solo bisogno del tallone. Adesso vediamo il collegamento tra il tallone e il fatto di far rumore. Quando ci si trovava nelle generazioni precedenti, dove quello che contava era l'intelletto, raffinare se stessi, essere elevati, lì era molto più importante fare le azioni in maniera nascosta, fare le azioni in maniera umile, altruista, senza mischiare il proprio ego, senza farsi vedere. Questo era nelle generazioni precedenti. Non si poteva rischiare di cadere nella trappola dell'egoismo, dell'orgoglio. Allora era fondamentale essere di nascosto, nascosti, essere, fare le beneficenze in silenzio. Ma quando noi arriviamo alla generazione del tallone, la generazione che deve agire, che deve concludere. Oggigiorno noi dobbiamo mettere in risalto tutto ciò che ci può permettere di fare il più possibile. Se devo fare una beneficenza di nascosto, o farla in maniera evidente, quale delle due può giovare di più al mondo? Oggi devo vedere il mondo, devo vedere ciò che mi permette di realizzare di più. E più faccio sapere quello che ho fatto, più potrò realizzare io e far realizzare gli altri. Oggi quello che conta è questo, perché ci troviamo nella generazione del tallone. Quello che una volta era fondamentale, ovvero essere nascosti, oggigiorno esattamente l'opposto. È una virtù non nascondere. Anche se uno vorrebbe, sarebbe più a suo agio di non far vedere. Ma se questo può aiutare una persona sola a fare quello che tu hai fatto, non solo puoi, ma devi pubblicizzarlo in modo che un altro ancora, più possibili persone faranno e potremo finalmente tagliare questo traguardo e concludere questo esilio. Ecco perché il Kohen Gadol metteva le campanelle dove? Alla fine del suo abito. Nel Me'il del Kohen Gadol si trovavano le campanelle non in alto, non a metà, in basso, come proprio in fondo, nel risvolto. Il Kohen Gadol ci dice: attenzione, quando tu arrivi in basso, nell'ultima generazione, lì non devi più badare a sentimentalismi, non devi più badare al fatto che, di non rischiare di essere orgoglioso. Lì devi far rumore, sei alla fine, sei nel tallone. Lì non c'è più tempo da perdere. Bisogna fare il più possibile. E questo noi possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. L'insegnamento della Torah in relazione al Kohen Gadol, sommo sacerdote, e alle campanelle che si trovavano alla fine del suo abito, come dobbiamo ricordarci qual è il ruolo della nostra generazione, quello che Hashem vuole da noi oggi. Ogni generazione ha un ruolo particolare, ha un'altra missione. E noi non dobbiamo fare quello che bisognava fare 100 anni fa o 1000 anni fa. Noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare noi oggi, in questo momento, e tagliare questo traguardo. Fare il più possibile. Ricordiamoci quello che ci dice la Torah a proposito del Kohen Gadol. Ricordiamoci che noi dobbiamo far rumore perché il rumore può aiutare a fare gli altri, a far fare agli altri quel che noi stiamo facendo. Se noi oggi ci troviamo in un periodo dove l'immoralità è agli occhi di tutti, non si fa altro che parlare nei giornali, tutte queste storie qui, del nostro Berlusconi ad esempio, non si parla di altro qui, è una cosa incredibile. Allora, se queste stupidate sono pubbliche, si fanno sentire dappertutto, sicuramente la parola di Hashem, le opere di bene, le beneficenze, sicuramente devono essere pubblicizzate, devono essere divulgate. Ricordiamoci, non solo che dobbiamo osservare la Torah, ma dobbiamo osservare la Torah e adeguandola alla nostra generazione. Ricordiamoci di fare rumore. Dobbiamo far rumore perché noi siamo alla fine dell'abito del Kohen Gadol, dove ci sono le campanelle. Iniziamo a prendere queste campanelle, far rumore, dire al mondo che il mondo sta cambiando e il mondo sta per essere trasformato completamente. Ricordiamoci e ricordiamo il mondo che tra poco ci sarà molto rumore nel mondo. Ci sarà finalmente questo suono dello shofar, dove il mondo intero sentirà l'annuncio e l'arrivo del Mashiach Tzidkenu. Cerchiamo di non badare troppo all'individualità, ma cerchiamo di fare al massimo che tutta la collettività, più persone possibile, possano agire, possono essere partecipi in questo processo di trasformazione del mondo e renderlo idoneo per l'arrivo di Mashiach Tzidkenu, che speriamo presto nei nostri giorni potremo vedere. Bimirabe amenu, amen.